Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Global Mail. Viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
Globalizzazione, sviluppo, cooperazione internazionale, il titolo del libro scritto da Azzurra Rinaldi ed Enrico Verga per le edizioni MyLab. Il testo affronta da una prospettiva nuova questi temi centrali del dibattito contemporaneo. Azzurra Rinaldi, economista, direttrice della School of Gender Economics e docente di economia politica presso l'Università Unitelma Sapienza.
È partito come un volume di economia dello sviluppo. In realtà io ho manifestato questo desiderio alla casa editrice di creare un testo che andasse incontro anche a dei principi di divulgazione, quindi per cercare di fare in modo di avvicinare anche le persone che non necessariamente frequentano dei corsi all'università ai temi legati alla cooperazione, allo sviluppo e alla portata della globalizzazione che in quest'ultimo anno, come stiamo vedendo, stiamo un po' rileggendo. No, anche in maniera un po' critica.
Parlando subito di globalizzazione, è chiaro, è un tema molto ampio, diciamo, siamo ancora al dibattito globalizzazione sì, globalizzazione no, o lo stiamo superando?
Mi piacerebbe pensare che siamo al punto di globalizzazione come, perché questo è un modello produttivo che è difficile da abbandonare in questo momento. Allo stesso tempo, come ci ha mostrato anche recentemente l'avvento del coronavirus, in questo modello c'erano diversi aspetti che non funzionavano, nel senso va benissimo la riduzione dei costi, che è uno dei principi, diciamo così, dell'azione delle imprese, però abbiamo il tema che il costo dell'azienda non coincide con il costo sociale. E questo è quello che stiamo vedendo anche in termini di sostenibilità, sostenibilità ambientale, ma anche sostenibilità del lavoro, no? Quindi il tema è che la globalizzazione, se proprio ce la vogliamo tenere, deve essere rivista in un modo che includa un concetto che fino adesso è stato lontanissimo, che è il concetto della responsabilità.
Ci sono paesi o appunto anche categorie sociali che pagano di più il costo della globalizzazione?
Sì, in realtà tutti i paesi nei quali noi paesi avanzati andiamo a delocalizzare sono paesi nei quali portiamo certamente reddito, portiamo skills in termini di know-how lavorative ma anche imprenditoriali. Allo stesso tempo, come spesso avviene nel caso delle multinazionali sempre, i veri profitti dell'attività della globalizzazione non vengono lasciati in loco nei paesi emergenti, vengono rimpatriati nel paese avanzato, quindi quello che lasciamo è scorie ambientali, un sistema anche di organizzazione del lavoro che non rispetta la normativa del paese avanzato ma rispetta la normativa del paese emergente, che è spesso una normativa meno stringente. In questo caso diciamo che la globalizzazione è un sistema che purtroppo danneggia i più deboli.
A questo si collega il concetto di sviluppo, uno sviluppo però da ripensare.
Devo dire che nel corso degli ultimi anni, anche nella teoria economica, questo focus, che è una specie di ossessione che noi abbiamo avuto sul prodotto interno lordo, è un focus che piano piano si sta smorzando. Devo dire, nel corso dell'ultimo anno, nel quale tutti i paesi colpiti dal coronavirus hanno sperimentato quanto fosse importante avere ad esempio una sanità pubblica, quindi quanto sia importante il peso dello Stato anche in un concetto di sviluppo, per noi è importantissimo, perché significa rimettere al centro un pochino di più lo Stato, quindi una gestione più attenta, come dicevamo prima, anche ai soggetti più deboli, piuttosto che invece demandare nella prospettiva dello sviluppo tutto l'intero processo al mercato, come è avvenuto nel corso degli anni 80 e anche in parte degli anni 90.
Un capitolo del libro è dedicato all'economia di genere. Ecco, intanto cosa si intende con questo termine e perché appunto avete ritenuto importante una riflessione su questo?
Ecco, quando parliamo di economia di genere parliamo dell'impatto che le disuguaglianze di genere, impatto negativo che queste disuguaglianze esercitano sia a livello microeconomico, quindi a livello di performance aziendale, che a livello macroeconomico, quindi a livello di performance invece del paese, quindi di crescita e di sviluppo. Questo è un tema che, devo dire, per esempio nel nostro paese, in Italia, a livello di dibattito nazionale abbiamo iniziato a scoprire da un anno sostanzialmente, dal lockdown dello scorso anno per la pandemia, quando è risultato evidente il carico di cura no? Di cui le donne italiane che hanno sempre portato la cura non retribuita nei confronti dei figli, dei mariti, dei genitori. In realtà poco prima della pandemia, nel 2019, avevamo chiuso l'anno con un tasso di occupazione femminile del 50,1%. Con la pandemia siamo ritornate nel giro di 6 mesi, abbiamo fatto un salto indietro di 6 anni. Ma in realtà questa è tutta ricchezza, tutto prodotto interno lordo che non si crea. E diciamo anche, a parte il PIL, è tutta una visione, no, diversa, trasversale rispetto a quella invece imperante, che è quella maschile, dove noi vediamo in letteratura che proprio da questa diversità di visione si crea la maggiore ricchezza. Cioè i governi, ad esempio, con delle donne alla guida hanno performato meglio anche rispetto alla gestione del Covid. Ma sì, moltissima letteratura ci dimostra a livello aziendale anche come l'inclusione delle donne anche nelle posizioni apicali crea un aumento del valore dell'azienda. Allora, proprio per questo, secondo me era importante inserire questo capitolo sull'economia di genere per iniziare a discuterne nelle strategie aziendali, ma anche e soprattutto nelle strategie di sviluppo.
Come colleghiamo questi discorsi con la cooperazione internazionale, che anch'essa, diciamo, sta vivendo una specie di esame di coscienza, se vogliamo, comunque un ripensamento, no, sui suoi percorsi e sui suoi metodi?
Devo dire, la cooperazione internazionale sta, fortunatamente, mi permetto di dire, abbandonando un approccio un po' più muscolare, no, per, sì, quindi un po' più impositivo da parte delle organizzazioni sovranazionali nei confronti dei paesi emergenti, per adottare invece un approccio più bottom up, cioè cercando di comprendere direttamente da questi paesi quali siano le reali esigenze. Ugualmente, secondo me, diciamo, un pilastro su cui adesso noi dobbiamo iniziare ad intervenire anche in termini di pressione è sul trasferimento tecnologico, perché abbiamo capito come l'innovazione sia uno dei nodi fondamentali in un processo di sviluppo e non possiamo continuare a trasferire ai paesi emergenti tecnologia desueta se vogliamo che veramente, no, loro siano al passo con i tempi. Quindi c'è sicuramente adesso un grande dibattito intorno alle nuove leve della cooperazione. Personalmente lo vedo come un fattore molto positivo.
Volevo riprendere un tema che abbiamo discusso all'inizio dell'intervista. Vogliamo chiudere col termine responsabilità e, nel caso, come?
Mi piace moltissimo chiudere in questo modo e aggiungerei un altro tema. Abbiamo toccato tanti temi, no? La responsabilità dell'azienda, la responsabilità delle istituzioni, ma ricordiamoci che sia per quanto riguarda una sostenibilità ambientale che per quanto riguarda una sostenibilità di genere, che sono due fattori che adesso non possiamo più dimenticare quando parliamo di sviluppo, la responsabilità deve essere quella nostra, individuale, di ciascuna e ciascuno di noi. Viceversa, cerchiamo sempre di riportare fuori, no, ad altri la responsabilità. Sono i nostri comportamenti quotidiani e individuali, come consumatrici e consumatori, come elettori ed elettrici, come esseri umani in generale. E questa è, secondo me, la presa in carico di responsabilità su cui dobbiamo puntare per il futuro.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.